Music. Georg Muffat, raccontato da Paolo Tortiglione.
Questa fuga, estratto dalla sonata numero 5 in sol maggiore, è parte della raccolta di sonate intitolate Armonico Tributo e risale a livello di pubblicazione al settembre del 1682, il periodo salisburghese di Georg Muffat, che aveva all'epoca già 29 anni. I pochi dipinti ed immagini oggi esistenti lo raffigurano come un raffinato signore, probabilmente sui 35-40 anni, che indossa una forbita parrucca, che era in uso nel periodo, folta di riccioli, tipica di certi ambienti nobiliari francesi. In alcune raffigurazioni indossa un abito simile a quello dei prelati e lo si potrebbe facilmente scambiare per un ecclesiastico, con una grande croce sul petto ad indicarne la grande fede cattolica gesuita. In altri dipinti invece lo si vede in alta uniforme militare, certamente uniforme costosa e pregiata, di fattura nobile, indossante drappi, mantelli e stoffe di altissima qualità e prestigio. In ogni caso, a parte questa scarna iconografia, e nonostante Muffat sia un musicista e compositore relativamente recente e tutto sommato vissuto in un periodo, il barocco, in cui le fonti documentarie e storiografiche non sono poi così scarse, ma di lui oggi si conoscono ancora pochi dettagli biografici e devo dire piuttosto scarni. In Italia, a parte pochi e specializzati organisti, è stato quasi completamente ignorato, sia dai programmi che dai concerti. Basti pensare che il suo nome non compare affatto, sia nella prima edizione italiana e nemmeno nelle successive appendici del Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, meglio conosciuto come DEUM dagli addetti ai lavori. Tuttavia, dalla quantità di articoli e testi in lingua straniera, è certo che ha lasciato, e perlomeno all'estero, il suo importante lascito. Bisognerebbe ascoltare i suoi lavori con attenzione, tra l'altro oggi tutti incisi, molte volte da numerosi interpreti. Forse è stato il primo tra i compositori definibili europei, nel senso odierno del termine. Un musicista che, sebbene non alle vette degli ambienti di quel periodo, morto tra l'altro anche piuttosto giovane, seppe portare in Germania parti dello stile francese e dello stile italiano. Un compositore che seppe comporre musica in diversi stili, che seppe adattarsi al paese e momento in cui viveva e che seppe portare in Europa, senza mai alzare barriere di alcun tipo, la musica che aveva appreso nelle nazioni cui non apparteneva di nascita. Si sa che nacque a Megève, in Alta Savoia, il 1 giugno del 1653 da padre soldato dell'esercito austriaco. Poi fu battezzato un mese dopo la nascita e, benché lui stesso si considerasse tedesco, i suoi antenati erano però di fatto scozzesi. E, tra le poche cose certe, si sa che tra i 10 e i 16 anni studiò proficuamente musica a Parigi con il grande Jean-Baptiste Lully, da cui poi prenderà molto del suo stile successivo, che era stato nominato da circa 10 anni compositore per la musica strumentale del Re Sole, e fece parte anche lui dei musicisti della corte, anche se ancora giovane. Al ritorno frequentò il ginnasio dei Gesuiti, prima a Seelestadt e poi si spostò a Molsheim in Alsazia, che ai tempi era divenuta francese da soli 5 anni, sempre però nel collegio universitario gesuita, dove, unitamente agli studi di giurisprudenza e retorica, fece l'organista al capitolo della cattedrale di Strasburgo, che ai tempi si trovava in esilio. Questa toccata prima, appena ascoltata, fa parte di una interessante raccolta di 12 toccate del 1690, intitolate Apparatus Musico Organisticus, ognuna composta su uno dei 12 antichi modi ecclesiastici, a cui si aggiungono 3 grandi pezzi in stile di variazione passacaglia, una ciaccona ed un curioso componimento intitolato Nova Ciclopeias Armonica. Interessante anche notare come Muffat in qualche modo si ispiri al genere della toccata, citando Frescobaldi nella sua prefazione. Come, per esempio, alterni momenti che sembrano presi da una sonata per violino e basso continuo ad altri che richiamano le durezze e ligature frescobaldiane. In questo Apparatus la decima toccata è in perfetto stile francese, per esempio, e nelle altre non mancano effetti cromatici e ritmi cosiddetti lombardi, dove la nota di valore minore precede quella di valore maggiore. Le passacaglie sono poi un misto di combinazioni fra il rondò francese e la variazione italiana. Forse è proprio in questa raccolta che Muffat dimostra l'ampio range di idee e stili accumulati durante la sua carriera. Tuttavia, anche se si tratta di composizioni di tutto rispetto, e ricordiamo che Bach aveva appena 5 anni quando questa toccata fu pubblicata, sono molto fantasiose, libere ed anche molto interessanti, specie per la prassi esecutiva della ornamentazione e della sperimentazione della progressione come tecnica compositiva. In ogni caso, non è nel campo organistico che Muffat ha dato il suo più interessante contributo. Bisogna anche considerare la sua figura nell'ambito dell'evoluzione della musica strumentale ed in particolare, direi, dell'evoluzione del concerto e del concerto grosso. Sono questi gli anni della nascita della musica strumentale vera e propria, dell'evoluzione della sonata, del concerto, della fuga, dell'impiego massiccio della forma della variazione e della passacaglia e anche del virtuosismo. È un momento storico particolarmente felice, in particolare se si considera tutta la storia della musica. L'arte della variazione, da un lato, sollecitava l'estro inventivo, ma anche scientifico del compositore, e dall'altro avviava l'interprete, che ancora ai tempi si identificava con l'autore stesso, verso una sempre più elaborata tecnica strumentale, e per cui per un verso veniva rinnegato un po' alla volta il principio dell'improvvisazione come base della variazione, e per un altro però si incrementava l'uso di formule virtuosistiche orientate a uno specifico strumento, superando in questo modo le pratiche dei tempi passati che prevedevano la possibilità di utilizzare, come veniva spesso indicato nei titoli, ogni sorta di strumenti. Ed è qui che si innesta la nascita della musica descrittiva, che si impegnava a tradurre in immagini sonore, in sensazioni, fenomeni naturali e caratteri particolari di natura extramusicale. Basti considerare i titoli stessi degli stessi pezzi di Muffat e dei suoi contemporanei, le rappresentazioni musicali di alcune storie bibliche di Cunau, cito tra i titoli, il combattimento fra Davide e Golia, la morte e sepoltura di Giacobbe, come anche per esempio le 16 sonate per violino per glorificare i 15 misteri della vita di Maria, di Heinrich Biber, anch'egli come Muffat a servizio a Salisburgo. Per arrivare poi, per esempio, a Vivaldi, con i suoi circa 30 concerti dai titoli descrittivi, come Il Gardellino, La Pastorella, Alla Rustica, La Notte e moltissimi altri. Muffat stesso, nelle sue prefazioni, che scriveva di solito in quattro lingue, italiano, tedesco, francese e latino, fa sfoggio della sua tecnica e fantasia di titoli: Bonanova, Cor Vigilans, Convalescenzia, Dulce Somnium, Delizie Regum, Perseveranzia, Propizia Sidera. Insomma, un appellativo ad ogni concerto. E così recita il frontespizio dei concerti grossi del 1701, da cui ascoltiamo di seguito la giga dal concerto numero 3 in si bemolle maggiore, intitolato appunto Convalescenzia.
Mi venne la prima idea di questa ingegnosa mescolanza a Roma, dove sotto il famosissimo Apolline dell'Italia, signor Bernardo Pasquini, mio sempre riveritissimo signor maestro, imparavo il modo italiano nell'organo e cembalo, quando con sommo diletto ed ammirazione io sentii alcune bellissime sonate del signor Arcangelo Corelli, l'Orfeo dell'Italia per il violino, prodotte con grandissima puntualità da copiosissimo numero di suonatori. Ed accorgendomi che questo stile abbondava di gran varietà di cose, mi misi a comporre alcuni di questi concerti che in casa di detto signor Arcangelo Corelli provai, al quale mi professo debitore di molte utili osservazioni toccante questa nuova sorte d'armonia. E vedendo ch'esso gli onorava della sua approvazione, conforme molto avanti nel mio ritorno di Francia, fui il primo che apportai in Germania saggi dei balletti alla francese, conformi allo stile del signor Battista Lulli. Così ancora feci di questa nuova foggia d'armonia, mai avanti sentita in queste parti.
Nel 1680, a 27 anni, ottenne il permesso di recarsi a Roma per continuare i suoi studi musicali. Imparò perfettamente l'italiano e diventò allievo di Bernardo Pasquini, che all'epoca era stimato come uno dei maggiori virtuosi al cembalo e all'organo. Ed è proprio durante il periodo romano che Muffat riesce a conoscere Arcangelo Corelli, che era non solo collega ma anche collaboratore di Pasquini. Ebbe qui modo di sentire i famosi concerti grossi di Corelli, che, come noto, prestava servizio anche presso la Chiesa della Nazione Francese, e da qui nacque appunto l'opera Armonico Tributo, di cui all'inizio abbiamo ascoltato un piccolo estratto da una fuga. E Muffat stesso sottolinea l'opera con la dicitura «Armonico tributo, cioè sonate di camera commodissime a pochi o a molti strumenti». Fu pubblicata a Salisburgo al suo ritorno e nella prefazione lo stesso compositore ne descrive l'origine.
Prima eletta d'una più squisita armonia instrumentale, mescolata di grave e di giocondo, che contiene 12 concerti d'un stile sin adesso poco usitato, da suonarsi a pochi o a molti strumenti, cioè a 5, oppur a 3 soli strumenti d'arco col basso continuo, se piace, ma con più gran pompa però, dividendosi come in 2 cori, cioè in un concerto grosso ed in un concertino piccolo, per particolare diversità e forza dell'armonia. Opera non solamente molto atta a dar gusto agli amatori della musica, allo splendor delle accademie, ai servizi di tavola e serenate, ma ancora conspicuo per la gran varietà delle modulazioni, per gli nuovi intrecci dei gravi con gli allegri, e per l'alternarsi e l'impetuoso caderi e combattimento del concerto grosso col concertino, come anche utile, per la maniera che si dà nella prefazione tradotta in 4 lingue, di ben produrre simili concerti.
È chiaro al compositore stesso come questa raccolta appartiene alle prime prove del genere concerto grosso, che tanta fortuna ebbe in seguito. È infatti noto che se anche i concerti grossi di Corelli, oltre che essere eseguiti direttamente a casa sua, vennero pubblicati un anno dopo la sua morte, nel 1713 erano comunque già suonati frequentemente da almeno, direi pressappoco, 30 anni prima. E come abbiamo sentito poco fa, dalle sue stesse parole, furono composti per 5 parti strumentali, lasciando aperta ai suonatori la possibilità di scegliere a seconda delle situazioni. Dalla più arcaica e forse corelliana formazione di 2 violini, alto viola, tenore viola e basso di violino, a soli 3 strumenti, ovvero violino, viola e violoncello, dove i musicisti si sostituiscono a vicenda nel suonare le note mancanti dell'accordo, per via appunto dell'assenza delle viole. E per questa ragione i concerti potevano essere eseguiti in molti modi, come, ascoltiamo tra un attimo, viene prescritto dallo stesso Muffat nella sua prefazione alla raccolta di concerti grossi.
Aggiungendo a queste 3 parti la viola prima, avrai un concerto a 4. Ed aggiungendosi la viola prima come la seconda, ne avrai uno perfetto a 5. Avendo più gran numero di musici, aggiungerai a dette parti ancora il violino primo e secondo, come anche il violone o cembalo del concerto grosso, facendo suonar ciascheduna di queste parti semplicemente da 1, oppure raddoppiar da 2 o 3, conforme il numero dei tuoi suonatori e la ragione ti dittaranno. Ed allora ti potrai molto bene servir del violone o contrabbasso per far spiccare il basso del concerto grosso più maestoso. essendo il numero dei suonatori ancora più grande, moltiplicherai non solamente il violino primo e secondo del concerto grosso, ma ancora l'una e l'altra viola mezzana ed il basso o violone di detto concerto grosso, aggiungendogli ancora l'accompagnamento di cembali, tiorbe, arpe o simili strumenti, facendo poi suonare il concertino semplice dai soli tre migliori suonatori, con l'accompagnamento d'un solo organista o tiorbista. Né mai raddoppierai detto concertino d'un solo suonatore di più a ciascheduna parte, se non in qualche vastissimo luogo e quando il concerto grosso sarà copiosissimamente raddoppiato.
La prima raccolta del 1682 può essere considerata come il punto di partenza di decine di successive serie di concerti grossi, normalmente 6 o 12, scritti da compositori, e solo per rimanere in ambito italiano citerei Gregori, Torelli, Valentini, Alberti, Locatelli, Geminiani, San Martini, Handel stesso, anche se non italiano, fino a coprire un arco storico di circa 80 anni con i concerti grossi di Barsanti pubblicati a Londra nel tardo 1757 e tutte le derivazioni dei concerti solistici e concerti di gruppo, insomma un genere musicale di grande fortuna e successo a cui nessun compositore del periodo si è sottratto. Dal punto di vista formale però Moffat non ha mai seguito un unico piano fisso. I suoi concerti e le sue sonate hanno un numero di movimenti variabile da 3 a 7 e mescolano in modo molto curioso e personale elementi della sonata da chiesa a movimenti da ballo ispirate alle sonate da camera. Spesso si trovano insieme minuetti, balli, rondò, passacaglie, insieme a sonate e brani da tipica suite francese. L'influenza però di Corelli in Moffat è molto chiara. È presente nei movimenti cosiddetti astratti, per esempio i grave, gli allegri, gli adagi, mentre invece i rondò riproducono esattamente la struttura francese e le passacaglie, per esempio, riflettono l'abitudine tutta lulliana di alternare episodi con tre sezioni a cinque, riprendendo poi continuamente il tema principale come in un rondò. Lui stesso, nelle prolisse intitolazioni, usava il termine stile mischiato. Altre volte si legge ingegnosa mescolanza, parole che indicavano appunto quello che lui stesso definiva nuovo genere, che ha quindi la sua formazione dall'assimilazione di due maniere, quella francese e quella italiana, che Moffat seppe perfettamente importare poi in Austria e Germania. Questo appena ascoltato è il tempo di sonata dal concerto numero 11, dal titolo Delirium Amoris. Molto interessante il fatto che la scelta di una notazione, ad un massimo di 5 parti, non fosse completamente estranea ad una ragione economica, dato che ai tempi una edizione a parti complete avrebbe avuto dei costi molto alti. Tra l'altro vale la pena ricordare che di Moffat, contrariamente a tanti suoi contemporanei, c'è pervenuto purtroppo un solo manoscritto e tutto il resto della sua opera ci è arrivato solo tramite le edizioni a stampa dell'epoca. È quindi evidente l'abbandono progressivo dello schema dei tempi di Corelli, che in molti concerti usava solo quattro danze classiche, preludio, allemanda, sarabanda e giga, con l'aggiunta di un minuetto e di una gavotta, Muffat sostituisce o aggiunge in diversi concerti una bourrée o un balletto, come però anche arie, passacaglie e rondò. Lo stile di queste danze non è particolarmente complesso, è di chiara influenza francese e di una certa semplicità armonica, ma vi sono anche frasi articolate e comunque chiare allo stesso tempo. Solo in un caso, una sonata particolarmente lunga, quella appena ascoltata, Muffat la divide in due parti, spalmandola curiosamente su due concerti diversi, l'undicesimo, appena sentito, e la restante parte nel dodicesimo, dal titolo Propizia Sidera, di cui ascoltiamo la rimanente parte. Con il sopraggiungere del 1682, le notizie biografiche rimaste ci fanno ritrovare Muffat a Salisburgo dopo il suo periodo romano. Alla morte dell'arcivescovo successe il suo sostituto, un certo Von Thun, che continuò a pagare Muffat per i suoi servizi. Tuttavia, probabilmente l'atmosfera lavorativa non era tra le migliori, dato che nel 1690, dopo la sua presenza all'incoronazione dell'imperatore Leopoldo, a cui dedica l'apparatus musicus organisticus, viene nominato maestro di cappella alla corte di Johann Philipp di Lamberg, vescovo di Passau, città la cui cattedrale conserva ancora oggi, sappiamo, l'organo da chiesa più grande e spettacolare del mondo, con le sue oltre 17.000 canne e 233 registri. In questo fortunato anno nacque anche l'ultimo dei suoi tre figli, Gottlieb, il cui nome ed opere per tastiera sono ancora oggi studiate ed eseguite e che godette di lunga vita rispetto al padre, morendo a 80 anni. Muffat, adesso con la stabilità di un posto fisso e sicuro, si diede completamente alla composizione di una raccolta di 7 suite per orchestra dal titolo Suavioris Armonie Instrumentalis Hiporchematice Florilegium, che fece apparire quando aveva 42 anni e 3 anni più tardi con un Florilegium Secundum composto da ben 8 suite, sempre per orchestra, per finire quindi sulla soglia dei 50 anni con i suoi famosi 12 concerti grossi, ultima opera da lui scritta. Delle sue opere teatrali, Marina Armena, Regina Marianna e Le fatali felicità di Plutone, non si ha più traccia e pare siano andate perdute. Ci rimane però oggi la sua opera teorica, l'unica, Le regule concentum partiture, opera oggi preziosissima, dato che ci consente di ricostruire con buona approssimazione filologica le modalità di esecuzione dei suoi concerti grossi e di ciò che doveva aver visto e sentito nella sua vita di compositore europeo. Vita che terminò precocemente, a 51 anni, a Passau, da dove non si era più spostato. Era di sabato, il 23 febbraio 1704.
Il 23 febbraio 1704 si spegne a Passau Georg Muffat. Paolo Tortiglione lo ha raccontato a Wikimusic.